Eccoci, a riprendere un po' il nostro percorso con un tema singolarmente fuori diciamo tempo rispetto alla con un tema singolarmente fuori tempo rispetto al momento che stiamo vivendo, perché il quinto sigillo, il quinto passo che avevamo pensato nella progressione del nostro percorso era questo tema sul potere come gentilezza, e diciamo che quello che sta succedendo intorno a noi, quello che è successo ieri a Mosca, le guerre, tutta una serie di situazioni che stiamo vivendo, non è che ci fanno proprio venire in mente la gentilezza come prima sensazione o prima reazione. Però tant'è, da una parte diciamo può essere una buona occasione di valutare la potenza critica della parola di Dio anche rispetto al tempo che stiamo vivendo, e quindi vedere un altro punto di vista possibile in totale distonia, e in qualche modo proseguire comunque la nostra riflessione sul potere. Ricordate, abbiamo percorso, innanzitutto siamo partiti dal testo di Apocalisse, che era il punto di arrivo dell'altra annata sul potere, come l'idea di potere come qualcosa che fa vivere, che era un po' la sintesi, il punto d'arrivo della nostra riflessione precedente. Però appunto il potere che fa vivere altri, che dà spazio, che crea possibilità, potere come creazione di possibilità, in qualche modo lasciava aperto tutta una riflessione che stiamo cercando di affrontare quest'anno su delle forme più concrete, no? Cosa vuol dire concretamente? E dunque poi siamo passati al testo di Secondo Samuele, l'episodio di Davide e Uria Littita, con diciamo la comprensione di cosa succede quando si percepisce il potere come un'unica forma possibile, che è la forma della sopraffazione, no? Del raggiungere il proprio desiderio senza calcolare i costi delle possibilità degli altri. Poi abbiamo visto il testo di Matteo con i magi e il rapporto tra universalità, universalismo e parzialità, no? La necessità del potere di pensarsi parziale per essere un potere che fa vivere. Poi abbiamo visto il testo di Marco, la guarigione del figlio di Jairo e della figlia di Jairo e l'emorroissa in mezzo incastonato, con queste due forme di uomini e di donne, due forme di potere abbastanza diverse di richiedere ed esercitare un potere, e il potere come una dimensione relazionale, cioè come una cosa che non è che uno si dà da se stesso e agisce, ma agisce in una relazione sempre, e che è sempre asimmetrica necessariamente, no? Non può essere una relazione alla pari, perché una relazione alla pari non implicando una differenza non implica quell'eccedenza necessaria che dà potere e mette in circolazione potere. E poi la volta scorsa abbiamo visto il testo di Seconda Corinzi, il testo di Paolo, un po' bello incazzato sostanzialmente, contro la comunità dei Corinti, e dunque il potere come forza, come assunzione di responsabilità, forza non individuale, sempre una forza per far vivere, ma una forza che comunque ha il carattere di una forza, appunto. Il potere si dà quando una relazione asimmetrica viene vissuta in modo da essere generativa, da generare altro, da rendere possibile altro, e si dà proprio in questa differenza di tensione in cui c'è questa eccedenza, e l'eccedenza ha innanzitutto la forma della forza. Quindi sta cominciando a emergere un profilo abbastanza determinato da un certo punto di vista, almeno, e in qualche modo appunto mancano un paio di tratti però fondamentali, perché esattamente se il potere, come abbiamo visto, è un dato relazionale, cioè non è qualcosa di posseduto, non è un oggetto che si possiede, ma è una tensione, una differenza di tensione che genera forze e controforze, azioni e reazioni, ha bisogno di tensioni che lo equilibrino, cioè non si regola dando delle norme sulla singola questione, ma si regola creando delle forze che comparano. Dunque, dopo il carattere della forza, bisogna in qualche modo comparare con questo carattere della gentilezza. Ho evitato volutamente di usare parole come più bibliche o più interne al discorso religioso, come amore, servizio, eccetera, eccetera, perché sono parole lessicalmente usurate, cioè il potere come servizio è una roba che si trova scritto dappertutto e che dunque sembra al lupo e non vuol dire più niente, no? Tutti i poteri nella Chiesa dicono: ah, ma il potere come servizio, ok, cioè che cosa significa, no? Poi, mentre per esempio gentilezza, che è una parola del linguaggio laico, eccetera, ha per noi ancora un significato molto chiaro, no? Siamo molto istintivamente capaci di distinguere se un impiegato alla posta è gentile o non è gentile, o se un negoziante è gentile o non è gentile, o se noi stessi siamo gentili o non gentili nella situazione X, no? Qualsiasi essa sia. Perché è un tema lessicalmente meno usurato, no? Poi certo si possono fare 2000 considerazioni, si può essere gentili nella sostanza, gentili solo nella forma, più gentili, meno gentili, va benissimo, no? Però diciamo abbiamo una istintiva comprensione di che tipo di cosa significa, no? E tutto sommato, rispetto alla nostra riflessione, il potere non, la questione del potere come altre questioni chiave dell'esperienza cristiana non è quella di essere eroici, ma di essere ordinariamente sbilanciati, cioè non di fare una cosa eccezionale, una tanto, un super fantastica, ma di essere normalmente un po' spostati rispetto all'asse normale, no? Cioè, per esempio, certo che il potere è servizio, il potere che Gesù ha sulla croce, dove viene definito re, dunque il massimo dell'immagine del potere in un certo tipo di linguaggio, è il potere della croce come assoluta forma di servizio. Però se aspettiamo di arrivare lì, probabilmente non ci arriviamo mai. Se uno cominciasse a essere tutti i giorni gentile, forse succederebbero già delle cose, ecco, diciamo, ordinariamente sbilanciati. E vorrei aggiungere appunto una cosa: non sembra tipico di questi tempi questa parola, credo che è una parola che ci viene molto poco in mente di questi tempi, anzi, in genere ci stupisce incontrare la gentilezza. L'esperienza comune, soprattutto nel dopo Covid, è quella di un grande rialzamento del livello di aggressività, no? Tutti sono, non so se questa è l'esperienza che si fa anche a Fossano, a Roma è terribile questa cosa, perché anche nei minimi rapporti, pigliare l'autobus, le cose, fare la coda al mercato, la bancarella, che ci sono 3 persone, cioè proprio i gesti più quotidiani, il livello di aggressività è altissimo, no? Per cui poi sempre di più succedono i casi limite, no? Che si chiamavano casi limite perché succedevano una tantum, no? Invece, ad esempio, che le persone a Roma viaggino in macchina con delle oggetti, armi contundenti in macchina, è la cosa più normale del mondo. Ormai tutti hanno una barra, cioè tutti tanti. E da una parola in su, da un piccolo sgarbo automobilistico in su, cosa che a Roma succede ogni due per tre, qualcuno scende con la barra, spacca i vetri delle macchine o roba del genere, no? Che tu dici: no, ma cioè, calmi, no? Ecco, perché esattamente la gentilezza, tanto si capisce istintivamente quanto in qualche modo sembra una moneta fuori commercio, no? Una moneta non più valida, anche perché la sensazione è che se non urli non esisti. Cioè che se applichi gentilezza tutti ti passano sopra, no? E su questo bisognerebbe un po' riflettere, perché esattamente questo ci dice la relazione molto stretta tra gentilezza e potere. apparentemente la gentilezza è un cedimento di potere, no? E anche qui cadiamo nella trappola dell'unica forma, no? L'unica forma che funziona è urlare, no? Ma ripeto, nelle assemblee di condominio, nei consigli di classe, sui luoghi di lavoro, cioè nei posti più ordinari dell'universo, pare che chi urla, anche se torto, alla fine la spunta sempre, no? E se uno non urla, alla fine è sempre un po' fregato, no? E a parte che questo ci richiama molto strettamente a beati miti, su cui varrebbe la pena di fare due ragionamenti, no? Ma dall'altra parte ci dice che appunto la gentilezza è uno degli elementi equilibratori nel sistema di relazioni che il potere ha e che man mano che sparisce o che diventa di secondo piano, rende più brutale il potere, cioè lo squilibria. E forse ad esempio una vera azione rivoluzionaria, al di là dei discorsi poetici, sarebbe una grande irruzione della gentilezza, no? Cioè rimettere in circolazione quintalate di gentilezza probabilmente riequilibrerebbe alcune logiche di potere alla lunga, no? Bisognerebbe un po' ragionarci su questa cosa. Ok, fatta questa lunga introduzione, come al solito, vengo al testo di oggi, che è un testo straconosciutissimo dal capitolo 1 di Luca, il testo, diciamo, dell'Annunciazione, un po' allungato, che mi interessa in questo contesto. Spero di riuscire a spiegarvi perché, per una serie di dinamiche relative alla gentilezza, che appunto non è una questione semplicemente di buona educazione borghese, premesso che la buona educazione non guasta, cioè se non riusciamo ad arrivare alla gentilezza, almeno la buona educazione sarebbe già cosa utile, però va bene, cioè parliamo di siete d'accordo, però insomma parliamo di gentilezza. Allora, la prima parte del capitolo 1 di Luca è dedicata al racconto che Luca fa dicendo molti hanno scritto, anch'io voglio scrivere, e racconta tutta una parte che gli altri sinottici non raccontano, quella relativa all'infanzia di Gesù. La prima parte del capitolo racconta la vicenda della nascita di Giovanni Battista, o meglio, le premesse della nascita di Giovanni Battista, e lì il protagonista è Zaccaria, il padre, non Elisabetta la madre. Zaccaria, che ha una visione mentre fa il suo servizio di sacerdote nel tempio, e l'angelo gli dice che benché lui e la moglie siano vecchi, nascerà un figlio, eccetera, e gli preannuncia alcune cose. E la cosa super interessante è che Zaccaria rimane muto da questa visione, non è in grado, quando esce, di raccontare cosa è successo. E, diciamo, fa una domanda e tutti i commentatori classici, le omelie, queste cose qua, dicono: ma perché Zaccaria ha dubitato, ha chiesto, come potrà mai accadere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanti negli anni. E dicono: ha dubitato e così per punizione è diventato muto. E poi leggi dopo e se, no, e se connetti dici: Maria risponde allo stesso modo, come è possibile ciò? E dice: no, ma questa è una grande prova di fede. Non ho capito. Il professore fa le preferenze, esatto. Per cui tratta bene Maria e tratta male Zaccaria, non si sa bene perché. Si sa perché, come il sacrificio di Abele è accolto e quello di Caino no, che poi uno infatti dice: cioè, Caino, vabbè, l'ha fatta grossa, però pure lui, poraccio, cioè, senza motivo il suo sacrificio non è stato accettato, lui gli sono un po' girate effettivamente, no? È un po' la stessa logica, e la Bibbia è piena di questa logica di disparità, perché il potere è asimmetrico. Cioè, presente quando i figli adolescenti di fronte a una situazione, a un voto a scuola, all'altro figlio più grande che può rientrare più tardi e loro devono rientrare prima, di fronte alle mille cose della vita dei figli adolescenti ti dicono: ma non è giusto, che dicono giusto in un modo che no? È potentissimo. Infatti la risposta è non è giusto. No, infatti non è proprio giusto, perché il criterio dell'esistenza non è la giustizia, o se volete la correttezza o la coerenza, come amano dire i cristiani. Il mondo non è giusto. È vero, non è giusto. Perché se no non avremmo bisogno di potere, sarebbe il regno di Dio, e non avranno più bisogno di luce di lampada né di sole, perché il Signore Dio li illuminerà. Il potere è una luce di lampada e di sole che serve quando il Signore Dio non ci illumina ancora, cioè durante la storia, quando il mondo non è giusto. Il potere è il modo in cui gestiamo l'ingiustizia, non la giustizia, perché la giustizia non si deve gestire, si può gioire. Non so se la considerazione è chiara, e qui devo dire è visibilissimo nella differenza tra Zaccaria e Maria. Non vorrei dire che uno è un maschio e uno una femmina e che si vede la differenza, ma va bene, non lo dico, se no mi dite che sono polemica. Però c'è un'oggettiva differenza, e la cosa è indicata con un'indicazione molto chiara nel testo, che è il versetto di transito, il 23, 24, 25, la parte finale del racconto di Zaccaria. Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa. Dopo quei giorni Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per 5 mesi, e diceva: ecco che cosa ha fatto per me il Signore nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna fra gli uomini. C'è un passaggio di protagonismo. Zaccaria esce dalla scena e entra in scena Elisabetta e la sua capacità di generare vita. Cioè, al di là delle battute che vi chiedo di risparmiarmi, la differenza è che la simmetria del potere è fatta per generare vita. Per questo, almeno in questo contesto, le donne sono simbolicamente, biologicamente, non so come dire, cioè da un punto di vista dell'esperienza antropologica, sono l'immagine di una simmetria di potere che genera vita, che rende possibile. Non capisco dalla tensione del silenzio se la cosa vi sta colpendo o se dice: ma di che parla? Il passaggio è dalla figura di Zaccaria, che non viene reso sterile, viene reso muto, cioè incapace di generare comprensione negli altri. La parola, stiamo parlando dell'incarnazione del verbo, la parola è il corrispettivo, no? Del generare il verbo, del mettere in gioco la vita con gli altri, no? E Zaccaria viene reso muto, cioè incapace, nella impossibilità di generare. Anche questo, secondo me, dovrebbe farci molto riflettere, perché trovo che, come dire, questa preoccupazione ci abita troppo poco. Nella nostra vita quotidiana rimaniamo ossessionati, come nell'Ottocento, dal fatto che l'essere cristiani sia essere al riparo da una serie di peccati, errori, non fare questo, non fare quello, al massimo del massimo del massimo. Quando siamo molto positivi, immaginiamo che essere cristiani sia un investimento sulla carità, no? Cioè, ok, non fare peccati stragravi possibilmente, e poi fare positivamente qualcosa per la giustizia, per i più poveri. Il problema è che l'essere cristiani ha al suo centro l'esperienza del generare, generare Dio al mondo e generare il mondo a Dio, che è un'operazione ben più profonda, no? È ben più irradiata in ogni atteggiamento della nostra vita, no? E poi certo può trovare la sua forma privilegiata in gesti di carità, in gesti di parola, in gesti in mille cose, non è ovvio, no? Anche nell'evitare il male, evidentemente, il più possibile. Ma di per sé non è il discriminante e in questa capacità generativa. Ok, e poi dunque al versetto 26 comincia il testo su cui un po' vorremmo riflettere. Dice così: al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Al sesto mese, è il collegamento con il racconto di prima, il sesto mese di Elisabetta, che per 5 mesi si tiene nascosta, e al sesto mese di Elisabetta succede quest'altra cosa altrove. Tradizionalmente si dice che Elisabetta stesse ad Ein Karim, che insomma è relativamente vicino a Nazareth, ma questa seconda cosa, che l'angelo Gabriele viene mandato a Maria, succede a Nazareth, fuori dagli occhi di Elisabetta. E cosa succede? Che l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth. Allora, qui io trovo, forse potete dirmi che sono un po' fuori di testa, non lo so, però trovo che qui c'è, come dire, il paradigma di ogni gentilezza possibile, perché è la gentilezza di Dio, no? Dio manda un angelo. È vero, dal punto di vista letterario, questi capitoli di Luca sono a metà tra l'Antico e il Nuovo Testamento, sono ancora pieni di sogni e di angeli, come l'Antico, Giuseppe sogna, bla bla bla, ci sono angeli che vanno e che vengono, è un po' un genere letterario, e quindi va bene, tutto questo discorso qua letterario è verissimo, no? Ma mi sembra che l'inizio storico, dal punto di vista della storia, di questo prendere la nostra parte da parte di Dio per mostrarci come abitare la simmetria di potere, comincia con un angelo. La parola angelica è una parola molto studiata nella scrittura, ci sono dei testi bellissimi. E che cosa ci dice una parola degli angeli? Ci dice una parola, primo, passante, cioè una parola che non si può fissare, non è una dottrina, una legge. Gli angeli non danno mai legge, danno sempre notizie, e le notizie passano, no? Arrivano da altrove e vanno altrove soprattutto, no? Sono una parola appunto passante, tutti gli studiosi definiscono così le parole angeliche nella scrittura, no? E ad esempio, per generare bisogna avere parole passanti, parole che non si capitalizzano, no? Le parole sapienti, le parole esatte, provate a mettere un po' di aggettivi vicini al termine parola, provate a caratterizzare con degli aggettivi ciascuno il proprio modo di parlare, no? Siamo ormai tutti abbastanza grandi per aver riflettuto un po' su come parliamo, e potremmo dire che usiamo parole passanti. Una delle esperienze più comuni di parole passanti è l'esperienza degli insegnanti, perché non sai mai dove butti, no? Butti in un secchio bucato, non so come dire, e dopo un po' ne sei consapevole. All'inizio sei molto convinto che devi fare attenzione a ogni parola, perché chissà che traumi puoi ingenerare. Dopo un po' sei abbastanza consapevole che semini. Ma, e poi magari 10 anni dopo, 20 anni dopo, un tuo ex studente ormai irriconoscibile ti dice: no, perché prof, quando lei ha detto, e tu tra te ti chiedi: ma quando ho detto sta cosa? Ma non posso aver detto sta roba. E invece, appunto, io, ma ti ricordi bene? E invece no, non chiedete ti ricordi bene, perché il suo ricordo è vero, è una parola passante, no? Però da questo punto di vista è anche una parola molto frustrante, no? Gli insegnanti rischiano tutti permanentemente il burnout, no? Perché esattamente non vedi mai, l'unico sempre bocciato permanentemente tutti gli anni è l'insegnante, che resta sempre lì. I ragazzi vanno, no? Proseguono, crescono, raggiungono tappe, poi magari tornano anche indietro a ringraziare qualche volta, ed è bello. Ma l'insegnante è sempre bocciato nella sua classe, lì rimane, no? E la frustrazione cresce perché e infatti ogni tanto gli insegnanti esercitano degli abusi di potere notevoli, perché non riescono a reggere la frustrazione di una parola sempre passante, no? La seconda caratteristica che tutti gli studiosi attribuiscono alla parola degli angeli nella scrittura è che sono sempre parole parziali e determinate. L'angelo non parla mai di suo, non ha un'idea, non ha un'opinione. Viene da parte di Dio, dice quello che ha da dire e poi sono cavoli vostri e di Dio nel caso. Cioè ha una comprensione estremamente confinata della propria parola. Questa è un'altra cosa che è fondamentale per non usare la parola come un esercizio di potere violento, quello di confinare la propria parola. Per quanto cercarne l'utilizzo migliore, dirla nel modo migliore, cercare la comunicatività, tutto quello che volete, investire sulla propria parola, ma confinarla. Sapere che viene da altrove e che andrà altrove, e quindi io posso aggiungere questo pezzo. Asterisco, nota a fondo pagina. Per me personalmente 25 anni di questi incontri sulla scrittura stanno volendo dire in qualche modo come uno dei frutti che posso raccogliere una riflessione molto forte su questo aspetto, perché commentare la parola di Dio condividendolo con altri per tanto tempo così è un'esperienza abbastanza che richiede una certa disciplina, diciamo, che non sempre sono in grado di avere o sono stato in grado di avere, ma che è un buon esercizio da questo punto di vista, dalla parzialità. Va bene, potrei continuare sulla parola angelica, però diciamo questo brano comincia con una parola angelica che nella scrittura ci viene raccontata come pronunciata da un angelo per dirci è una parola così, è una parola generatrice, libera, passante, parziale, confinata, che giunge da altrove. E questa parola arriva in un posto che ha un nome, ha due persone, cioè ha una persona ma di cui viene evocata anche promessa sposa Giuseppe, che vengono evocati coi nomi da parte di un angelo che ha un nome, e di questa persona si dice una vergine promessa sposa a un uomo della casa di Davide, cioè più determinato di così nell'antichità sarebbe stato impossibile. C'è la fotocopia del codice fiscale, non so come dire, cioè è l'identificazione legale più precisa che si può dare, no? Ed è molto importante questo per Luca, perché è esattamente il confinamento della parola chiede un soggetto preciso, non è mai un universale, non è mai un astratto, è sempre un dato di realtà molto particolare che vale lì e non potrebbe essere rivolto a nessun altro così. Entrando da lei disse: rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. Che tutti abbiamo questa frase nell'orecchio, quindi ci sembra strano, normale, eccetera eccetera, di per sé è una frase un po' demente, nel senso che gli stai facendo prendere un accidente, succede una roba strana, gli stai per dare una notizia del cavolo con la quale dovrà insomma passarci quel momentino per adattarsi all'idea, capire cosa sta succedendo, e gli dici rallegrati, ma di che? Cioè, no? E infatti la reazione di Maria, ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. Cioè la reazione di Maria è assolutamente normale, e dice rallegrati in che senso? Fermo, piano, per favore. Pensate al dialogo con la samaritana, pensate al dialogo con l'adultera, questi inizi un po' disorganici al racconto sono esattamente un segnale letterario fondamentale, esattamente, qui c'è qualcuno che ha un potere ed è l'angelo che ha un potere da parte di Dio e che si mette in posizione simmetrica, no? Non si china per guardare Maria negli occhi, venendo incontro alla sua posizione empaticamente, ma dà in qualche modo un comando: rallegrati. Cioè mette in chiaro chi ha qualche cosa da dire e da dare e chi no. L'angelo gli dice: non temere, perché hai trovato grazia presso Dio. E qui c'è l'altro grande tema, no? Piena di grazia, hai trovato grazia. Voi sapete che il tema della grazia in teologia è un tema non discusso, di più. C'è una storia che può riempire biblioteche intere, e tutti siamo un po' rovinati, che l'abbiamo studiato oppure no, fa lo stesso, siamo tutti rovinati uguale, un po' dalle posizioni di Agostino, che sapientemente per la sua epoca, poiché aveva due o tre problemi davanti agli occhi e doveva intervenire, ha fatto alcuni ragionamenti sulla grazia un po' discutibili, o perlomeno che, se assunti come universale assoluto, diventano discutibili. Erano probabilmente molto utili in quel tempo, ma il dibattito sulla grazia innescato da Agostino ci ha portato alla crisi con Lutero, adesso per dirla in breve, no? L'Occidente si è spaccato a causa dell'impostazione agostiniana, e non a caso Lutero era un monaco agostiniano, cioè aveva studiato Agostino. Ora, che succede qui? Che bisogna che ricomprendiamo questo tema, perché in realtà oggi noi abbiamo una tendenza, anche qui lessicalista, a dire: che cos'è la grazia? È l'amore di Dio per il mondo. E giustamente tutti gli studenti del primo anno di teologia che fanno il corso sulla grazia alzano la manina e dicono: e allora perché non diciamo l'amore di Dio per il mondo e lasciamo perdere sto termine grazia, che ci causa un casino di problemi, che i protestanti non sono d'accordo, che Agostino non si capisce più? Diciamo l'amore di Dio per il mondo e basta così, quello si capisce. E ci avrebbero ragione se la questione fosse questa, evidentemente, se fosse semplicemente sinonimo. Ma il problema è che lo usiamo come sinonimo perché non sappiamo più bene cosa vuol dire. E invece dietro c'è, appunto, è l'amore potente e nella sua potenza di Dio per il mondo, che è un pochino un'altra cosa. E ciascuno di noi, mi auguro, visto le età di tutti noi, almeno una volta sperimentato, credo, nella vita, la differenza che c'è tra essere innamorati e essere innamorati in modo potente, che non è la qualità del mio innamoramento, perché uno è innamorato, è innamorato, ma innamorato in modo potente vuol dire che quel mio innamoramento ha delle conseguenze di tipo storico visibili, e quelli che si direbbe un amore felice e un amore infelice. Allora, a 14 anni abbiamo tutti fatto collezione di amori infelici, che erano grandi innamoramenti ma tutti impotenti, cioè che non andavano da nessuna parte rispetto alla realtà. Più uno cresce, più fa l'esperienza di amori potenti e spesso sbagliati, cioè in cui si cambia la realtà e dopo un po' dice: oh Gesù mio, era meglio se lasciavo perdere. Non so se riesco a spiegarmi. Allora, c'è una differenza in questa cosa qui. Adesso l'esempio è fatto un po' così, però c'è una differenza. Quando noi diciamo grazia in teologia, diciamo l'amore potente di Dio, cioè quell'amore che trasforma la realtà, che fa realtà, non l'amore in modo generico. Un amore che ha un potere. E infatti, come dovremmo capire la grazia, e poi per poi tornare a Maria piena di grazia, eccetera? Che cos'è la grazia? La grazia è quella esperienza di me che io non avrei potuto fare senza di te, ma che riconosco solo quando mi raggiunge. Cioè è qualcosa che la presenza dell'altro sveglia in me e rende operativo, cioè io divento in grado di essere quello, ma di per sé non era detto nelle premesse, cioè io non mi stavo occupando di quello, non stavo costruendo quello. Nel momento in cui io ti incontro, questo che mi raggiunge, io lo riconosco come una verità di me che da sola non avevo visto. La cosa abbastanza tipica è ciò che si scatena tra una madre e un figlio appena nato, in cui il bisogno del figlio sveglia nella madre delle capacità che in genere, delle resistenze, delle attitudini, un modo di guardare, il riconoscere alcune cose, che in genere appena il figlio cresce le passano, non ce le ha più. Eppure sono sue, e lei non è che le fa un altro al posto suo, ma le fa nella misura in cui il bisogno del piccolo che ancora non parla, che solo strilla, eccetera, le chiama in vita e lei le riconosce come sue e le agisce. Quando non c'è più questo bisogno, non le agisce più. Riesco un po' a spiegarmi? La grazia è questa esperienza, è l'amore potente di Dio che non è alternativo alla nostra libertà. Non è che Dio dice: io faccio questa cosa per te, tu non la vuoi, ma non importa, io sono Dio, quindi te la faccio comunque per te, no? Che è il dibattito luterano. Sì, un attimo, finisco solo la frase. Ma è esattamente questo incontro in qualcosa che sveglia in me una potenzialità, una possibilità che io riconosco come mia a quel punto. Sì, c'è una domanda.
I cattolici hanno trasformato questo in
Sì, più o meno sì. Cioè, i cattolici dicono che l'unico luogo certo della grazia di Dio sono i sacramenti, e che poi ci sono altri luoghi della grazia di Dio che però non sono classificati come certi. E in questo senso i cattolici difendono i sacramenti, ma difendono anche la sacramentalità, cioè la storia nel suo insieme è sacramento della grazia, sì. E appunto il dibattito con i protestanti passa, guarda caso, anche di lì, evidentemente. Ok, allora, se la grazia è questo, dire Maria piena di grazia è effettivamente una grande buona notizia. Dio dice a Maria che riconosce in lei tutta la possibilità necessaria per generare il figlio al mondo. Per noi e per lei, però, anche per lei, nel senso che le buone notizie appunto non sono mai l'happy end, cioè non è che le buone notizie sono un regalo di compleanno, le buone notizie nella vita, generando una possibilità, generano anche la sua responsabilità correlativa per tutti, per noi come per lei, e, però sono anche lo spessore del dare vita, del rendere la vita possibile. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo, il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre, regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, il suo regno non avrà fine. È chiaro che l'immagine del regno di Davide suo padre, regnare sulla casa di Giacobbe, è il linguaggio letterario del potere, privilegiatamente. Non si dice sarà buono, sarà amato, guarirà, farà miracoli, che pure sono cose che farà, moltiplicherà il pane e i pesci. Si indica esattamente che avrà tutto il potere possibile. Cioè non solo che Maria ha il potere di generare vita, ma che la vita che genererà sarà tutto il potere possibile. Quindi il potere di dare vita a tutto il mondo. Ecco, la cosa interessante è che Maria dice: come avverrà questo? Non conosco uomo. Fa la stessa obiezione di Zaccaria, come? La domanda vera non è chi sei, che cosa, ma è sempre come, cioè come può accadere. E non è interpretato come una incertezza nella fede. Ma viene detto: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. E ancora qui trovo un tratto meraviglioso dopo la parola passante di gentilezza. di una gentilezza come sempre a doppio, non stiamo parlando di melensaggine da 2 soldi, stiamo parlando di cose vere, e le cose vere hanno sempre doppie facce, no? Il lato di ombra della vita, che è l'ombra dello spirito, genera. C'è una disparità di potere tra noi e la vita. La vita è più potente di noi. Alla fine ci caccia sempre in situazioni che forse non avremmo scelto. E la vita ha sempre una dimensione d'ombra. Ma se quell'ombra è l'ombra dello spirito, diventa generativa. È la nuvola che come un tappeto copre il cammino degli ebrei nel deserto. Nel tempo della storia ci fa ombra. Guardate che qui dietro c'è una riflessione antimoralistica geniale, cioè è proprio il nostro luogo d'ombra che ci rende generativi. Un parroco direbbe, forse i nostri peccati sono anche le nostre migliori virtù. Sono il luogo dove si può generare non la nostra perfezione, che non gliene frega niente, ma la nostra umanità. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, perché nulla è impossibile a Dio. A fianco a questa non rassicurante considerazione sull'ombra dello spirito, si mette un segno rassicurante. L'azione di Dio è potente, è un amore potente, dunque è già accaduto. Ed è il sesto mese per lei che tutti dicevano sterile. È già accaduto. Non ti devi fidare semplicemente. Perché nulla è impossibile a Dio. E qui si capisce perché i cristiani invocano Dio come onnipotente. Parola fastidiosa, un po' patriarcale, che non ci piace, che vorremmo forse cambiare, che in altre lingue si usa diversamente. A me ogni tanto, a secondo di come viene usata e da chi, ogni tanto mi dà molto fastidio e ogni tanto invece la trovo fondamentale. Sono molto rassicurata dall'idea che ogni potenza appartenga a Dio. Sarei meno rassicurata se fosse troppo sparsa in mezzo ad altri, specie i suoi rappresentanti. E a quel punto Maria dice: avvenga per me secondo la tua parola, la parola angelica. Avvenga per me questo. E subito dopo questo, che uno dice: ah, che cavolo, è successa sta roba gigantesca, eccetera. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città della Giudea, nella casa di Zaccaria e Elisabetta. Cioè, tutta questa mega operazione, su cui uno avrebbe anche un po' il diritto di dire: ok, fammi raccogliere un attimo le idee, fammi celebrare un po', fammi capire che cosa succederà. Si alzò e andò in fretta. Da qui in poi nei Vangeli entra il tema della fretta, che arriverà fino alle donne che vanno in fretta al sepolcro. Il tema della fretta entra qui. Fino a questa azione potente, non erano ansiosi, hanno aspettato 2000 anni. Da qui in poi diventano tutti ansiosi. Cioè hanno tutti fretta, perché cambia il ritmo del tempo, perché c'è una urgenza nel rimanere al passo di questo potere che genera e che fa generare. Non si può più rimandare, non si è più nella posizione di attendere che Dio compia le sue gesta, perché ma si è nella posizione di generare la potenza necessaria perché il mondo si orienti al regno di Dio. È un cambiamento radicale. In realtà l'Antico Testamento finisce qua. Si alzò e andò in fretta. Bene, poi c'è la seconda parte di questo brano, che è la visita di Maria Elisabetta col Magnificat, che abbiamo più volte commentato, dunque non mi soffermo se non con una osservazione finale, diciamo. Tutta questa dinamica produce in Maria gentilezza, la capacità di andare ad aiutare la sua parente anziana, e produce non più domande come quelle dei magi, come quelle dell'Antico Testamento, come quelle di Zaccaria e Maria, come è possibile, ma affermazioni. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, no? E la stessa Elisabetta dice: il bambino ha sussultato in me, no? Affermazioni e sussulti, non so come dire, cambiamenti. Il ritmo è cambiato. Il ritmo è cambiato e la gentilezza diventa il criterio quotidiano, no? Maria va a aiutare la sua parente anziana e da lì in poi proverà ad essere gentile, che non è contrario di decisa, ma gentile. Io mi fermerei qui. Prego.
Trovo interessante che Francesco, nella parte di tutti, parla della gentilezza, mi parla qui nel quinto capitolo della buona vita.
Sì, esatto.
E alla fine, cioè, come tu, che il buon politico della terra, se non un buon politico, ma possiamo tutti noi, nel nostro terzo, parla della gentilezza, che è una cosa strana, per fare della tenerezza, parla poi della gentilezza. Legato al potere.
Sì, esatto, esatto. Ripeto solo per quelli che sono in collegamento, che sennò non ti hanno sentito, Don Flavio notava che Francesco, proprio nel capitolo di Fratelli Tutti, dove parla della politica sostanzialmente, parla della gentilezza, no? E proprio in collegamento al tema del potere. Allora, come dire, dichiaro i miei credits, ed è chiaro che l'idea mi è venuta da lì, no? Da Francesco. Perché Francesco ha veramente tanto la capacità di connettere parole non tradizionalmente a certi temi, e connettendo delle parole inconsuete ti fa vedere delle cose che altrimenti abbiamo talmente nelle orecchie certe frasi che non le vediamo più, no? Mentre se tu metti una parola diversa, improvvisamente diventano visibili, no? E quindi devo esattamente a questa riflessione di Francesco il collegamento tra gentilezza e potere.
Non mi ha del tutto convinto la tua descrizione tra grazia e morte, nel senso di Diego. Intanto, permetto che ovviamente c'è due temi giganteschi, ovvio, che non si può spiegare in una battuta, ma di per sé anche l'amore è potente e generativo, altrimenti non è amore. Cioè cambia sé, cambia gli altri, cambia il mondo che ci circonda, con la grazia. Dove è la differenza rispetto al ragionamento che hai fatto tu?
No, io dicevo semplicemente Spirito Santo.
Potevo dirlo di là. L'osservazione di Monica era breve. Allora, una delle cose che mi fa impazzire personalmente è l'antipatia per il termine grazia, per cui cerchiamo sempre di sostituirlo, no? Ma no, ma ti dico, hai ragione sia Carlo che Monica, sono termini vicini, ma diciamo la distinzione è un po' più raffinata che quella che ho fatto io, ovviamente, però è la potenza nella relazione. L'amore è potente di per sé, ma ad esempio l'amore può non essere corrisposto e si può amare in modo totalmente gratuito, come Dio fa con noi nel 90% dei casi. E questo è molto rilevante, ma di per sé non è ancora operativo nella relazione, perché finché noi non accogliamo almeno un po', almeno in parte, quello non cambia noi. Non so come dire. Invece la grazia è operativa nella relazione, e in questo senso è più vicino al termine Spirito Santo, nel senso che lo Spirito Santo caratterizza, diciamo, il dato relazionale, no? Ha come punto forte il suo essere relazionale. Però la grazia è la parte della moneta vista da noi, vista dalla storia. Lo Spirito Santo è visto dalla Trinità. Cioè, nella Trinità l'amore del Padre e del Figlio diventa operativo nella relazione e nello Spirito Santo. Ci siamo fino qui, roba da catechismo. Però questo qui è vero, detto dal punto di vista di Dio, fantastico, giusto. Peccato che noi non siamo Dio. E quindi se diciamo solo questo, questa metà, diciamo solo quella parte che funziona di sicuro perché riguarda Dio. Solo che il mondo non funziona. E noi funzioniamo una volta sì e cinque no. Non so come dire, no? Funzioniamo tendenzialmente e così via. Allora, se noi vediamo lo stesso problema, la stessa questione, ma dalla parte della storia, dalla parte sotto della moneta, quello che vediamo è la grazia. E per questo ha ragione Cecco quando prima diceva: i cattolici hanno identificato, tra virgolette, questo nei sacramenti, che esattamente sono l'interfaccia con la storia, addirittura con la storia di ciascuno di noi: nascere, essere malato, diventare grande, fare una scelta di vita, sbagliare. Cioè, le cose della vita, non so come dire. Quindi la grazia è il nome di quella dinamica vista dalla parte della storia e della relazione. Non so se riesco a spiegarmi. E in questo senso io trovo che dovremmo, almeno noi teologi, chi fa questo per professione, che sarebbe un tema fondamentale quello di ristudiare profondamente la grazia e tutti i dibattiti, apparentemente, cioè voi potete leggere volumi e volumi medievali e non solo sulla grazia, con delle classificazioni, aggettivazioni: la grazia levante, la grazia creata, la grazia increata. Hanno fatto delle classificazioni i teologi da 200 aggettivi, ma perché esattamente si erano applicati a studiare molto bene tutte le possibilità, con un linguaggio, un modo di approccio che oggi non ci parla più. Ma per essere cristiani o ci rendiamo conto della complessità di queste possibilità di un amore potente nella storia, o se diciamo solo l'amore potente che è lo Spirito Santo, andiamo a finire o su una sorta di fondamentalismo o sentimentalismo o spiritualismo, oppure diciamo delle cose carine che non significano niente. Lo Spirito Santo ci accompagna. E cioè io poi sono io che decido se faccio il mutuo o non faccio il mutuo, mica lo Spirito Santo. Non so se riesco a spiegarmi, no? Allora, tutto il lavoro sulla grazia è il lavoro di articolazione di quella verità che, vista dalla parte di Dio, è limpida, ma vista dalla nostra parte è un casino. Allora Marco scrive: grazia non traduce esed, l'amore fedele di Dio. No, nel senso che questa è un'altra di semplificazione di tipo biblico, esattamente per fare quel ragionamento lì di rendere generico un tema di dibattito teologico, non sapendo più spiegare il dibattito teologico. Grazia è proprio un'elaborazione concettuale, e lo sforzo di intellettuali credenti, pensatori credenti, che provano a articolare, perché se no si diceva esed, viscere, amore, misericordia, un sacco di sostantivi possibili, e si rimaneva sulla narrativa biblica. Ma la teologia è un altro passaggio, il passaggio che dalla narrativa biblica fa un po' di ragionamenti sulla concretezza storica, anche intellettualmente compresa, Poi è chiaro che certe volte ci parla di più il linguaggio narrativo e certe volte quello concettuale, questo è sicuro. Allora magari questo è un tempo in cui il linguaggio concettuale è talmente incasinato che tutti torniamo al narrativo biblico, che sentiamo di più, cioè ci sembra più toccabile, più tangibile, ma di per sé prima o poi dovremmo riorganizzare anche i pensieri, perché noi siamo fatti di entrambi le cose, non solo di sentire.
Okay, ma volevo dire due cose, una legata alla grazia, come dico dopo, un'altra invece è sulla gentilezza. Sulla gentilezza, nel senso che tu dicevi che il mondo va appunto da un'altra parte, cioè sembra più la rabbia che trovare, o comunque la prevaricazione, la potenza, la prepotenza. E, non so, mi veniva in mente una cosa che avevi raccontato tu, una cosa che era successa qualche anno fa quando ti avevano rubato lo zaino col computer, tutta la roba dentro, e il carabiniere, quando era andato a fare la denuncia, aveva detto: ma signor, se pure lei, se forse l'hai lasciato da qualche parte, te l'avevano preso, pure lei se era così, e tu gli avevi detto: no, io preferisco vivere così e accettare che succeda una volta una cosa di questo genere. Ecco, forse che mi veniva da fare il parallelo, di ok, forse scegliere la gentilezza e accettare che succedano anche delle, che ti facciano delle prepotenze, ma dire no, io preferisco stare in questa posizione, anche se so che succederà ogni tanto che mi va male, ecco, diciamo.
Il dibattito teologico sulla grazia, esattamente, per esempio, ragiona moltissimo su questa roba qua, se noi lo traduciamo dal linguaggio medievale. Tutta l'aggettivazione, no? Grazia elevante, grazia santificante, grazia purificante, eccetera, esamina tutti questi casi, cioè fino a che punto vale la pena di essere gentili, fino a quale rischio di prendersela in un piede, quanto, cioè. Perché esattamente poi nella realtà quelli sono i problemi. Noi non abbiamo un problema teorico sulla gentilezza, abbiamo il problema e poi che mi succede? Quante volte mi fregano lo zaino? Cioè, perché non posso farmelo fregare tutti i giorni.
Se poi lo portiamo a livello di rapporti fra stati.
Esatto.
La seconda cosa è invece legata alla grazia, solo per, se ho capito bene, cioè tu dici nella relazione che ciascuno di noi ha con Dio, Dio come dire, vede in te delle cose che manco tu vedi e ti mette in grado di metterle in azione, è così?
Sì. Infatti questo è esattamente, cioè Dio non solo genera il mondo, ma genera ciascuno di noi non solo nel momento in cui nasciamo, ma in ogni giorno della nostra vita, no? E questo è il motivo per cui tanto spesso abbiamo parlato dell'allargare la propria casa interiore, no? Cioè di, come dire, creare spazio, perché questo Dio fa, questo è il miracolo di Dio, no? Che ci rende più grandi, più spaziosi, con più cose, capacità, spazi, possibilità a nostra volta generative, di quanti noi stessi sappiamo d'avere, no? E questo fa bene, questo salva noi e salva gli altri, perché possiamo ospitare altri e a nostra volta aiutare che negli altri si generino aperture. Sì.
Su una battuta su Maria, una battuta generale, come dicevi, dopo questo passaggio Maria non fa più domande, quindi mette anche molto la gentilezza, fa affermazioni, sussulti. Mi veniva in mente un altro suo atteggiamento, quando in realtà ancora continua a non capire, però osserva queste cose nel suo cuore. Quindi se osservare è un altro modo di vivere la gentilezza, in realtà osservare sia contenta per i pastori che lodano, ma oppure quando non capisce cose che capitano rispetto a suo figlio, è se ne serve nel suo cuore. Quindi se, appunto, non capisco e tengo, e poi chissà. E poi invece, appunto, mi viene in mente Dostoevsky, la bellezza salverà il mondo, che arriva con la bellezza, cioè la gentilezza forse, cioè quale bellezza? Effettivamente bellezza e gentilezza, cioè quella bellezza gentile, forse verrebbe da dire che bellezza è già molto potente, come, però mi domandavo se gentilezza ha anche questa forza invece di salvare il mondo, accanto alla bellezza o alla questione di vita.
È conseguente alla sua vita, ma veloce. Quindi gentilezza legata al potere non è forse tanto una questione di modo di essere, perché se non se lo coglie il mio potere, ascolto, servizio, eccetera, eccetera, che poi alla fine di ricostruzione è il consenso. Quindi gentilezza non è questo, è il risultato, cioè la generalità. Quindi il problema non è tanto sì, ascolto, ma è crea o non crea generatività, spazi.
Assolutamente, assolutamente, cioè questa è la questione in gioco, perché, come dire, appunto, se quello che ha detto Francesco è la gentilezza non riguarda tanto essere gentili, ascoltare, dialogare, ma riguarda il risultato, cioè se crea o non crea generativamente, no? E io dico sì, esattamente questa è la questione, cioè la gentilezza non è qui un dato di buona educazione generica, evidentemente, ma nemmeno semplicemente di creazione di consenso, perché il potere per la pura creazione di consenso anche no, cioè, o comunque non è quella la questione. Poi certo il consenso serve, perché se no non funziona, però... ma la questione è perché cosa creo consenso e perché cosa dunque gestisco il potere, se è per ampliare generando altra vita e altre possibilità o no. E questa è la questione, sì, assolutamente.
E anche fare con la bellezza.
Sì, su questo bisognerebbe riflettere un po', trovo. Il rapporto tra gentilezza e bellezza, potere e bellezza, è una cosa che non ho messo nel percorso, perché a me personalmente non è ancora del tutto chiara. Anche qui la famosa frase "la bellezza salverà il mondo", che è sempre citata male, perché in realtà Dostoevsky dice "quale bellezza salverà il mondo", che è un po' un'altra questione. Ma detto questo, mi sembra che crea un po' di confusione, e io personalmente non so maneggiarlo ancora granché questo tema, quindi mi astengo, sì, esattamente. Grazie anche a quelli collegati, e un sacco di buona Pasqua sotto questi pensieri.